Benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid, qui con Gabriele.
Buonasera a tutti.
E con me Alessia, oggi un po' raffreddata, quindi scusate per la voce un po' afona. Allora, oggi abbiamo un ospite anche qui in studio, Anna dall'Austria, da Vienna, vero?
Sì, no, di Innsbruck.
Benissimo. Bene, che parleremo con lei dei movimenti che si stanno verificando in questo periodo, in questi giorni appunto a Vienna e ad Innsbruck. E prima di tutto
movimenti
però...
università, insomma, di protesta contro le ultime decisioni del governo austriaco.
Esattamente. Prima di passare appunto a questo argomento, facciamo una breve rassegna stampa come facciamo di solito. E innanzitutto diamo un'informazione che è un'ansa dell'ultima ora, che
sì,
ci riguarda direttamente.
L'ultima ora, ovvero la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sancito in maniera categorica che l'utilizzo dei crocefissi nelle aule di scuola è una cosa che turba l'animo e la crescita degli studenti, e per cui viene vietata, viene messo effettivamente al bando dalla Corte Europea. Ma c'è stata subito la risposta, perché poi ovviamente in Italia non ci facciamo attendere questo genere di risposte. Infatti il governo italiano ha già annunciato che farà ricorso contro questo provvedimento, mentre è stata un po' più fredda la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, che ha dichiarato il no comment davanti a tutta questa questione e ha semplicemente definito questo provvedimento come un provvedimento irresponsabile.
Quindi subito sono arrivate le risposte da parte delle istituzioni italiane. E dopo questo, innanzitutto diciamo che i giorni di festa qui in Italia non accade nulla, a parte Stefano Cucchi, e purtroppo quello che è accaduto a Stefano Cucchi, a parte quello in Italia non ci sono molte novità, potremmo dire. Però invece da un punto di vista estero, visto che non ci sono né i santi né i morti, abbiamo novità che riguardano sia la Francia che il nuovo scudo spaziale e anche della morte che è successo, delle morti che si sono verificate in questo periodo anche nuovamente nel Caucaso, visto che la situazione continua a peggiorare in quella zona. E in particolare, sempre guardando a quella regione lì, possiamo ricordare quello che è accaduto in Iran, dello studente che aveva sfidato Khamenei durante una conferenza, che era sparito, si diceva fosse sparito dalla circolazione, perché aveva rivolto contro Khamenei appunto un'invettiva, dicendo che non era giusto il fatto che non si potesse protestare contro il governo iraniano e in particolare contro Ahmadinejad. E appunto il ragazzo pare fosse sparito, in realtà in questi giorni è ritornato alla ribalta dicendo che è vivo, sta bene ed è anche libero, quindi è come se fosse una smentita a quello che accade in realtà in Iran. In Francia invece, dicevamo, è accaduto uno scandalo un po' particolare, perché il 27 ottobre il Tribunale di Parigi ha condannato l'ex ministro dell'interno Charles Pasqua a 3 anni di reclusione e 100.000 euro di multa per millantato credito. Pasqua era coinvolto nella vicenda ribattezzata da Le Monde Angola Gate, un traffico d'armi illecito con il paese africano durante gli anni 90. Sono stati condannati anche l'uomo d'affari Pierre Falcone, l'ex prefetto Marchiani e il figlio dell'ex presidente François Mitterrand. E invece abbiamo detto del nuovo scudo spaziale, perché vi ricordate come fossero tese i rapporti tra la Russia e la Polonia, ma in particolare anche con l'America, ai tempi di George Bush, proprio perché si stava affacciando l'ipotesi della costruzione di uno scudo spaziale in Polonia e Repubblica Ceca. E a questo punto è una notizia dell'ultima ora il fatto che il presidente Barack Obama ha proposto un nuovo progetto di difesa missilistica, e i governi di Praga e Varsavia hanno già dato il loro appoggio al progetto, che coinvolgerà anche la Romania. Secondo il quotidiano romeno Adevarul, il nuovo scudo antimissile garantisce una difesa efficace dalle pressioni russe e della dimostrazione che il rapporto privilegiato degli Stati Uniti con l'Europa dell'Est non si è interrotto. Nel Caucaso, invece, dicevamo, è stato ucciso il 25 ottobre vicino a Nalcik, nella Repubblica della Kabardino-Balkaria, uno dei più noti esponenti dell'opposizione in Inguscezia. Quindi si riacquiscono nuovamente gli scontri proprio a proposito dei movimenti indipendentisti, che si verificano appunto nel Caucaso. In Grecia invece il 27 ottobre un gruppo di uomini armati ha attaccato un commissariato ad Atene, ferendo 6 poliziotti, e secondo la polizia l'assalto è opera di militanti dell'estrema sinistra. Ancora in Francia il 23 ottobre la Corte Costituzionale ha dato il via libera alla legge antipirateria, approvata dal Parlamento il 22 settembre, quindi una cosa che interessa a molti di coloro i quali navigano su internet. Quindi per chi scarica illegalmente musica o film da internet, la legge prevede il divieto di collegarsi alla rete. In Svezia invece il 22 ottobre la Chiesa svedese ha autorizzato i matrimoni religiosi per le coppie omosessuali. Quindi, a parte questo, dopo questa prima rassegna stampa, io darei un po' di parola alla musica, così per rilassarci un po', e diamo Eddie Cross. Dopo questa canzone diamo la parola ai ragazzi di Informality, che oggi ci danno un approfondimento su quello che accade in Italia. Ovviamente loro danno spesso lo sguardo su quello che accade in Italia, e questa volta parleranno del nuovo movimento che è nato qui in Italia dopo 130 anni dalla sua nascita effettiva, ossia quello del Ku Klux Klan. I ragazzi Giancarlo e Alessandro.
Aderisci e salva la stirpe bianca. Un appello a chiunque in Italia voglia difendere la stirpe bianca, perché l'uomo bianco non è mai libero di esercitare il proprio potere nelle terre delle proprie nazioni.
Vedi?
Ebbene sì.
Sì, è l'ultima notizia, quella che è stata pubblicata su Repubblica, è l'ultima follia italiana.
Sì, esatto, il Ku Klux Klan si sparge anche in Italia.
Sì, arriva dopo 100 anni, 150 anni, insomma.
Meglio tardi che mai.
Sì, arriva quest'ultima follia, chiaramente questo paese così florido e così pieno di cultura non poteva che ripercorrere le grandi gesta
di questi insigni studiosi. Innanzitutto non abbiamo fatto i saluti. Benvenuti alla nuova puntata di Informality, diretto da Alessandro e da
Giancarlo. Ciao.
Allora, perché volevamo dare risalto a questa notizia? Perché insomma è uscita fuori, ma non se ne è parlato poi così tanto, e ci sembra comunque un fenomeno degno di nota il fatto che in Italia, a distanza di centinaia d'anni dal 1865, anno di fondazione del Ku Klux Klan, insomma si senta il bisogno di riproporre questa formula così
innovativa e che comunque ha lasciato il segno così tanti anni fa, e quindi vista visto che la situazione non è cambiata poi così tanto, eccolo qua riproposto.
Quindi comunichiamo a tutti quanti che chi volesse aderire è stato attivato il reame d'Italia del Ku Klux Klan.
Ma diciamo un po' quali sono i criteri per poter aderire a questi uomini col preservativo in testa. Diciamo.
Cioè, ecco, ci interrogavamo sul fatto che non fosse un caso che anche loro si mettano del cappuccio, un cappuccio, cioè un cappuccio in testa, come un'altra cosa a cui lo mettiamo tutti i giorni, si spera tutti i giorni, no?
Sarà perché sono delle teste dure.
No. dure, esatto. E niente, allora, che succede? Data questa notizia, noi abbiamo cominciato a fare qualche indagine e siamo andati in giro per siti più o meno occulti.
Sì, soprattutto per capire qual è il problema e quali sono gli obiettivi che si sono posti e che vogliono raggiungere coloro che hanno aderito a questa setta, diciamo.
Allora, siamo andati a... No, non chiamare, loro ci tengono a prima che non sono una setta. Allora,
sono più di setta.
questa era peggio di quella del rigatto dell'altra volta. Comunque, andiamo di male in peggio. Allora, quindi abbiamo girato un po' e siamo arrivati a dei siti che... www.unskkkk-europe.blogspot.com.
Un codice fiscale.
Esatto, praticamente sì. E c'è il portale europeo di questi simpatici. Dillo tu, che so, dai, una qualifica.
Perché devo dire sempre io le qualifiche?
No, perché so che sei moderato e sai, insomma. Cioè una...
Io li chiamerei quasi leghisti, guarda un po'.
No. Non è detto che uno non possa essere leghista e membro del KKK. No. Perché sono i KKK, è Ku Klux Klan.
Allora, approfondiamo, vediamo un po' qualche commento, il progetto, qualcosa che riguarda appunto questo movimento.
Allora, il progetto non è proprio chiaro. Diciamo che ci sono delle invettive, c'è questa campagna di adesioni, qualche riflessione, ma il progetto vero e proprio non c'è. Più che altro loro si lamentano della poco cristianità dell'Europa, possibile?
Sì, pare abbiano paura un po' dell'orgoglio nero, orgoglio ebraico, orgoglio ispanico, orgoglio gay. Insomma, manca il maschio bianco.
Ecco, esatto. Allora, il Klan... Ci stanno anche le domande, no? Domande e risposte. Sai, le FAQ. Allora, il Klan odia tutti i neri? No, questa è una delle maggiori misconcezioni che la gente possiede nei riguardi del Klan. In parte questo è il risultato di due fattori. Come primo, durante l'epoca, come nota, insomma, la meno giù lunga con questa storia della ricostruzione, e dicono che i neri non sono tutti uguali.
Boh. Neri o negri?
Loro dicono neri.
Ah, ok, allora va bene.
Però se poi andiamo a vedere nei forum, insomma, satelliti a questi progetti, ci sono delle cose divertenti.
Sì, vediamo, analizziamo qualche dubbio che strugge.
Esatto. Allora, innanzitutto il forum si apre così, e il forum si chiama tipo White Pride Worldwide, ossia Orgoglio Bianco per tutto il mondo, è nato ufficialmente il reame italiano del Ku Klux Klan. Ci sono i contatti, carini, vabbè. Allora, comincia praticamente la sorpresa negli utenti del forum.
Lo stupore!
Esatto, non pensavo ci fosse un KKK anche in Italia. Visto che siamo in argomento, non ho mai capito se la chiesa sopracitata, perché loro hanno anche una chiesa del Ku Klux Klan, sia vincolante per gli adepti del clan. E praticamente poi si danno delle risposte. Il maggiore problema in Italia, dicono insomma che la Chiesa non sia vincolante, il maggiore problema in Italia è la paura della novità e di aderire o fare realmente qualcosa di concreto.
Sì, c'è questo lassismo, no? Cioè, infatti vedi come siamo assaliti dai negri, dai ebrei.
Ecco, esatto. La maggior parte della gente si definisce per la razza bianca, dovrebbe cominciare a valutare le cose in maniera un po' più modernizzata e approfondita, dice
sì,
uno di noi.
Basta con sti negri ogni volta, esci, i calzini, i fazzoletti.
Basta. In Italia purtroppo le aree nazionaliste e tradizionaliste spesso ignorano l'importanza della stirpe e propongono la cultura italica al di sopra della base della quale essa, assieme a tutte le altre grandi culture occidentali e caucasiche, ha avuto origine.
Ma invece sono loro e poi gli altri sono comunisti oppure...
No, quello è un altro filone.
Ah, okay.
No, dice gli altri sono, non lo so, insomma, ognuno...
Miscredenti, diciamo.
Sì, più o meno. Naturalmente i passi che vi leggiamo sono del forum.
Allora, il forum è di qualche cervellone.
Sì, di questi grandi, di queste teste incappucciate. Sì, diciamo.
Di questa maggioranza silenziosa.
Di questi glandi, di queste teste. Allora, in effetti la mentalità risponde Equaract, in effetti la mentalità del Ku Klux Klan è lontana da quella italiana, si struggono proprio. Comunque sia, la questione razziale è sicuramente un ottimo punto a favore per loro, mentre dal punto di vista religioso io sono molto lontano.
Siamo dei provincialotti.
Cioè, questa stima reciproca fra il Ku Klux Klan e i razzisti di casa nostra. Anche io ammiro la loro combattività e la determinazione a difendere ciò che amano nonostante i pregiudizi, le condanne che arrivano addirittura dagli ambienti della destra antisistema.
Ma c'era un commento particolare di un tizio,
allora sì.
Era stroncato, probabilmente non dorme la notte per un dubbio. Ragazzi, incredibile. No,
è una stupenda. Allora, ce ne stanno un paio di dubbi. Partiamo prima con quell'altro. Poi
facciamo il sondaggio. Chi è più intelligente?
Allora, questo è il caso partenopeo. L'altro è il caso abbronzato. Allora, il caso partenopeo parte così. Ieri sera su Rete4 hanno trasmesso un film in cui un uomo aveva aderito al Ku Klux Klan. E così mi è tornato in mente un dubbio. Noi italiani mica siamo accettati dal Ku Klux Klan. Mi risulta che, specie all'inizio, tra il 1865 e prima del manifesto mussoliniano, in America gli italiani erano spesso linciati e discriminati, nonché picchiati all'Italy Italy da incappucciati di bianco. Attualmente com'è la situazione? Ho trovato una chat del Ku Klux Klan in rete e dopo aver detto che sono italiano mi hanno chiesto se ero siciliano. Ho risposto di no e così mi hanno fatto restare. Hanno poi spiegato che i siciliani, secondo la mentalità del Ku Klux Klan, non sono bianchi, ma che invece sono di origine africana. Ovviamente non è così, e volevo sapere se qualcuno di voi con maggiore esperienza poteva spiegarmi com'è la situazione attualmente.
La maggiore esperienza qui ci chiarirà tutto.
Allora, e qua partono le lucubrazioni e discussioni che vanno avanti per giorni. Che io sappia, da quel che ho letto, considerano forse solo gli italiani del nord come bianchi, ma sicuramente non quelli del sud. Mi pare aderiscono alla religione cristiana identica, vabbè, poi insomma, la maggioranza dei clans valuta l'effettiva contaminazione avvenuta su ogni richiedente.
Comunque sono abbastanza tranquilli, diciamo, sono aperti a tutti, valutano singolarmente.
Esatto.
Mando il curriculum probabilmente.
No, ma proprio c'hanno proprio il coso, l'albero genealogico.
Ah, ok. Forse calcolano quanto sei bianco, c'è un limite probabilmente.
Sì. No, ma dopo ce n'è una bellissima. Il clan non è contro ai meridionali, mi raccomando la grammatica, il clan non è contro ai meridionali. Però come tutti sappiamo in meridione, soprattutto in Sicilia, il peso delle
che dice ai meridionali.
Il peso delle contaminazioni islamiche è molto marcato. Conseguenziale quindi il fatto che si parla di Italia, possono nascere questioni inerenti a tali parti a rischio.
Sì, immagino adesso a Lampedusa come, no? Con tutti
sì.
I tunisini, sta gente, ci saranno immigrati.
È noto anche che in Sicilia vi sono comunque persone che al 100% sono ariane per via delle influenze normanne.
Anche arianne vorrebbero essere.
Esatto.
Qualcuna arianna, qualcuna francesca.
Quindi non è solo questione di verificare lo stato della singola persona in questione, non della zona di provenienza in sé. Quindi si struggono sul capire chi può far parte del clan e chi no.
Ma adesso vai al mio preferito, vai, per favore.
Aspetta, ce n'era un altro genio. Vabbè, adesso ci arriviamo al preferito perché è fantastico, un attimo solo. Allora, c'è gente che si interroga e si chiede, insomma, distrutta da questo dubbio, ma io posso entrare a far parte del clan?
Eh sì, perché se uno condivide queste idee così moderne, così è chiaro che ha dei dubbi, perché non dorme la notte al solo pensiero di rimanere escluso da questa elite.
Sentite il signor Ario Bruno, che è diventato il mito di questo studio.
Dai, Ario.
Dai, Ario. Allora, sentite, perché è veramente accorato il messaggio. Credete che possa diventare un membro del Ku Klux Klan anche una persona come il sottoscritto, che ha la pelle molto bruna? Non nascondo di avere molta confusione in proposito. Anni fa, sui libri di antropologia scritti in epoca fascista, ho letto che il tipo mediterraneo, il cui colorito può essere anche molto bruno, fa parte della razza ariana. Altrove leggo che tali affermazioni sono discutibili e che in paesi come il Sudafrica o gli USA, comunque a maggioranza anglosassone, il mediterraneo non viene considerato un membro della razza ariana. Facendola breve, ho sempre nutrito molta ammirazione per Hitler e il nazionalsocialismo, nonché per il Ku Klux Klan, in ragione della lotta da questo ingaggiata a difesa della nostra cultura identitaria. Credete che io possa considerarmi uno dei vostri o no? Saluti, Ario Bruno.
Pensa che deficiente deve essere questo.
È terribile, non si dicono certe cose in radio. Però a te un cappuccio in testa sicuramente non sta male.
Il fatto che il nostro amico abbia sostenuto...
Amico tuo.
Amico mio, scusa, sì, amico. Abbia sostenuto di aver letto dei libri, vuol dire che la scuola ha fallito, chiaramente. Ha fallito completamente.
Il dramma è serio qua, perché sono decine e decine, il sito vanta migliaia di visite, quindi anche alcune sicuramente a seguito della comparsa degli articoli sul sito di Repubblica e dell'Ansia
contro l'immigrato.
Ecco, esatto. Quindi molta gente visita questi siti, chi per curiosità ma chi realmente interessato. La situazione a mio dire è preoccupante.
Sì, probabilmente perché c'è una mediocrità dilagante, una paura del diverso che viene sempre più diffusa e quindi viene anche incitata in certi casi.
Sicuramente le campagne elettorali degli anni passati non hanno fatto nulla per mitigare questo fenomeno.
Infatti, fondamentalmente diciamo che questo razzismo strisciante è alla base della nostra società ormai, e quindi contro ogni forma di cultura.
E allora noi che facciamo? Vi mandiamo una bella canzone insivata di vere e proprie contaminazioni.
Esatto, sperando che siano sempre più gli stranieri accanto a noi e molto meno amici di questi movimenti e queste associazioni.
Esatto, ho usato il termine insivata perché è un termine del sud, insivato e insivata di contaminazioni è la canzone che vi mandiamo, Radio Dervish.
Vivere per ore limpidi silenzi, a messo rumore che ti avvolgerà, come vino il mare ubriaca intorno, entra nelle cose e non le lascia più. Isole tirata, vivono un secondo, fuggono il controllo, ci fermiamo qui, mangeremo frutti, danzeremo in tondo, sotto nuove stelle, nuove verità, navigante che insegui l'idea, la coscienza si espande decisa, sorvolando paesi e frequenze. E interzone di lingue diverse. Cambiano le mappe, si perdono qui, caschi blu dell'ONU, falsi eroi d'Omero, stanno sulle spiagge, Pado e Liberté, trans in mezzo ai transister con chi, non su via da un voyage de la paix, cosma sola Belgrado d'inferno, ci sono stato ascoltato mollana stretti.
Salutando Ario Bruno,
da Alessandro
e Giancarlo,
a risentirci la prossima settimana.
Ciao.
Rientriamo in studio dopo la rubrica Informality. Vi avevamo promesso l'intervista con la ragazza viennese di Innsbruck, Anna. Ciao Anna.
Ciao.
Bene, vogliamo parlare di quello che è accaduto e che accade ancora in Austria, a Vienna, a Innsbruck e in altre città come Linz, ossia di quello che appunto coinvolge gli studenti universitari in questo periodo. Sono dei movimenti che noi particolarmente, noi italiani, ci sentiamo vicini a quello che accade, proprio perché è un problema, quello universitario, quello dell'istruzione, che riguarda anche appunto noi italiani. E quindi cosa succede qui, lì a Vienna e nelle altre città austriache?
A Vienna gli studenti occupano l'aula più grande, si chiama Audimax, dal 22 ottobre, cioè 12 giorni. E poco a poco gli altri università austriaci lo fanno anche, cioè a Innsbruck dell'ultimo giovedì, penso, ma a Innsbruck sono pochi, cioè le altre città universitarie non sono così tanti come a Vienna. E si sono organizzati in diversi gruppi che hanno certi lavori, c'è un gruppo per IT, c'è un gruppo per la stampa internazionale, c'è una cucina, si chiama Volksküche, vuol dire cucina del popolo. Questa cucina per gli studenti, che per gli occupatori.
Sì. E quindi essenzialmente questi studenti, che appunto mi stai dicendo sono molto organizzati al loro interno, sì, come movimento, cosa succede effettivamente? Cioè, perché protestano? Abbiamo visto che c'è il ministro dell'istruzione, Han, che è del Partito Popolare, che propone una linea differente a quella che è stata la linea del governo delle ultime elezioni. Quindi perché protestano gli studenti?
Sì, gli studenti non vogliono più pagare le tasse, vogliono formazione per tutti, vogliono che ci sono abbastanza posti per studiare, perché abbiamo un aumento di 20% degli studenti, e questo è veramente un problema. E Han adesso ha permesso 34 milioni di più per l'anno prossimo, ma questo secondo noi studenti non è abbastanza, perciò vogliamo un aumento dei soldi. Sì,
sì, ancora più investimento, sì, perché appunto, come appunto mi dicevi, c'è difficoltà all'interno dell'università austriaca, proprio a livello del sistema, quindi non c'è abbastanza, non ci sono abbastanza fondi per portare avanti l'istruzione per appunto per tutti gli studenti e per i docenti.
Sì, e perciò ci sono tanti professori e docenti che ci sopportano.
Sì, perché appunto ci stavano, come mi dicevi, appunto c'erano diversi personaggi famosi, docenti e anche personaggi politici che hanno preso,
sì,
parte al movimento. E quindi la cosa che mi chiedevo anche, è un movimento politicizzato? È a quel punto sentita la politica da parte degli studenti all'interno delle università, oppure sono semplicemente dei movimenti slegati che confluiscono verso una protesta più ampia?
Si può dire che gli studenti sono più della sinistra,
sì,
ma questa è una cosa in generale, secondo,
sì,
me. Perciò anche i partiti della sinistra, cioè i Verdi e centro-sinistra, sono il partito
della coalizione del governo.
Sì, e quelli ci aiutano anche,
sì,
si sono dichiarati solidali,
sì,
e questa è una cosa importante, perché ci mostrano che sono anche interessati ai nostri problemi.
Una domanda un po' più personale, nel senso, da quanto sei qui in Italia come studentessa Erasmus?
Da settembre,
quindi non avrai avuto tanto modo di vedere la differenza che c'è tra il sistema italiano e quello austriaco.
No.
Però un piccolo giudizio dall'esterno ci farebbe piacere. Cosa ne pensi, come la vedi? il sistema italiano come distruzione
diventa sempre più uguale, perché con questo processo di Bologna,
sì, che è un processo, sì, che abbiamo è anche dall'Unione Europea, sì.
Sì, in Austria abbiamo anche il triennale prima e,
sì,
dopo
la specialista,
sì. E questo non è molto preferito in Austria, perché c'è un problema grande che non tutti dopo la triennale non tutti possono studiare ancora, fare la specialistica,
sì.
E questo è anche una cosa che non ci piace,
sì, sì. E quindi cosa si propongono, oltre appunto gli studenti che stanno partecipando a questa manifestazione? Hanno occupato appunto l'Aula Magna, il movimento si è esteso anche ad altre città, come detto sono molto organizzati, hanno, come dire, altri punti di forza per il futuro, cioè hanno altre proposte appunto oltre a quelle che appunto si è detto dell'eliminazione delle tasse universitarie, ma come si propongono di andare avanti con il movimento? Soltanto con l'occupazione oppure con un modello anche più costruttivo?
Giovedì ci sarà il giorno della mobilitazione e,
sì,
azioni in tutto l'Austria, e ci saranno manifestazioni e, sì, questo è il prossimo passo e poi vedremo.
C'è anche l'assemblea studentesca che sta cercando di avere un contatto con il ministro dell'istruzione.
Sì, ma quello, sì, aspettiamo ancora che il presidente dei ministri e anche il ministro Hahn vengono nell'aula, nell'Audimax,
sì,
vedremo.
Tu come la vedi, un giudizio tuo personale come conclusione della nostra intervista?
Io sono contenta che finalmente succede qualcosa in Austria, non pensavo che adesso siamo così... Che sì, non lo pensavo quando sono venuta in Italia, ma sono veramente contenta e spero che succeda qualcosa, soprattutto che il presidente dei ministri inizia a parlare con gli studenti, perché...
Beh, ce l'auguriamo anche noi e ci auguriamo anche che noi italiani riusciamo a prendere come esempio il vostro sistema, come il sistema tedesco di istruzione, che sicuramente a mio avviso è avanti rispetto al nostro ed è già meglio strutturato da un punto di vista anche del sistema stesso. Io ti ringrazio per essere venuta qui e non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Non so. Ok. Va bene, allora dopo l'intervista con Anna, che ringraziamo ancora, diamo la parola ai Negrità.
Santo. nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio. Al polso gemelli di rosso rubino, su un abito bianco di sete di lino. La porpora manto di gloria e di vanto, sul petto la croce con sopra il suo santo. Non mi immortalate, diceva il suo canto. Non mi sbandierate, gridava il suo pianto. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, che Dio ci perdoni.
Torniamo in studio, questa volta dopo questa intervista su quella che è la condizione, insomma, dell'università e quello che sta accadendo in questi giorni in Austria. Rivolgiamo un attimino l'attenzione all'Italia, perché in Italia sappiamo benissimo che la situazione universitaria e della scuola in generale non va per niente bene. E a tal proposito, negli ultimi giorni quello che sta succedendo è che si delinea all'orizzonte, ma non tanto all'orizzonte perché ormai è pressoché imminente, un nuovo progetto di riforma degli studi universitari proposto da Maria Stella Gelmini, ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, e dal ministro dell'economia Giulio Tremonti. E a tal proposito volevo riportare quello che è stato, diciamo, una denuncia di quello che sta per avvenire nelle università italiane, una denuncia lanciata da parte di un nuovo soggetto studentesco che è sorto in Italia, precisamente si è costituito dall'11 ottobre a seguito di una due giornate di assemblee nazionali a Roma, ma ovviamente viene da una storia molto più lunga di associazionismo studentesco, scusatemi. Sto parlando di Link. Link è un nuovo soggetto di rappresentanza sociale, o meglio viene definito come la rete nazionale di soggetti in formazione, proprio perché in questa esperienza di rappresentanza sociale studentesca abbraccia quelle che sono i momenti e i passaggi di uno studente a partire dalle scuole superiori fino allo studente universitario e al ricercatore precario che c'è al giorno d'oggi in Italia. La denuncia che i ragazzi di Link, della rete dei soggetti in formazione, lanciano è appunto una denuncia abbastanza preoccupante su quella che la situazione si sta per delineare in Italia. Ricordiamo benissimo che l'anno scorso il movimento italiano si è caratterizzato per l'onda, soprattutto in seguito a quelle che erano state a quello che era stato il decreto di legge del 133, che era già una grossa mannaia a livello di tagli sui fondi che erano destinati all'università italiana e alle scuole superiori. E adesso si sta delineando questo nuovo progetto di riforma, che tra i punti salienti, insomma, che risultano da questo progetto c'è il fatto che innanzitutto l'università italiana va verso una pressoché totale privatizzazione delle strutture. Ricordiamo benissimo che in Italia, diciamo tra virgolette, che l'università dovrebbe rimanere pubblica, mentre si sta assistendo a questo percorso che lentamente porterà verso la privatizzazione totale. Tra i punti fondamentali della riforma c'è il 40% dei privati nel consiglio di amministrazione, che significa che nei consigli di amministrazione delle università, invece che gli organi effettivi che fanno e che rappresentano l'università, ci sarà una grossa quota rappresentata dai privati, e in particolare sarà il 40%. C'è un limite temporale, secondo punto, ovvero 9 mesi di tempo per adeguarsi a questa riforma, per cui una riforma che insomma entrerà in funzione nell'arco di pochissimo tempo, togliendo anche quelle che potrebbero essere le possibilità di adeguarsi da parte delle università. Verranno chiuse l'istituzione delle facoltà, infatti il grosso dell'attività di ricerca, dell'attività di amministrazione, dei corsi di studio ricadrà sui dipartimenti. Verranno diminuiti il numero dei rappresentanti studenteschi all'interno degli organi di Ateneo, in cui fino ad ora erano previste quote di diversi studenti, ma con questo nuovo progetto di riforma sembra che ne rimarrà soltanto uno all'interno di questi organi di rappresentanza. C'è una delega al governo a trasformare radicalmente, senza passare assolutamente in una discussione parlamentare, il sistema nazionale di diritto allo studio. Sistema nazionale di diritto allo studio significa tutto ciò che concerne le borse di studio, il diritto d'accesso ai saperi. Questo genere di servizi vengono, come dire, riformati senza neppure una previa discussione in Parlamento, ma si fa una legge delega al governo che si occuperà appunto della riforma di queste strutture. E, quello che ne risulterà appunto è un'università, quello che si delinea, insomma, una prospettiva di un'università ancora più precaria di quella che c'è ora, sia a livello di ricerca sia a livello di fondi e strutture che ci saranno a disposizione per l'università. È la cosa che soprattutto fa più paura agli studenti, in particolare ai ragazzi di Link, che si stanno organizzando per una serie di manifestazioni. Ricordiamo il 17 novembre in Italia ci sarà la giornata di sciopero totale degli studenti, una mobilitazione comunque a livello internazionale. Infatti il 17 novembre è una data europea che in Italia viene riproposta e portata avanti dai ragazzi di Link. Si va insomma verso una totale privatizzazione dell'università che di certo non gioverà assolutamente a quella che è la produzione di cultura nel nostro paese. Insomma, dopo avervi abbastanza ammorbato con tutta questa situazione italiana e forse rattristato di quello che saranno gli scenari futuri, lascio la parola alla musica, in particolare a Peter Tosh, e poi ritorniamo qui in studio.
Un accenno a proposito dell'università italiana, visto che oggi parliamo di università, soprattutto quello che succede al Politecnico di Torino. In particolare si è decisa per la chiusura dei centri distaccati, delle sedi decentrate di Alessandria, Novara e Vercelli, quindi anche da questo punto di vista sembra che l'università italiana stia retrocedendo nei confronti di un sistema che invece di dare la possibilità agli studenti di avere maggiori opportunità anche di studio, appunto si ritorna indietro senza nessuno scampo, sembra. Presentiamo Giacomo a questo punto e dopo per i saluti.
Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese. Ladies and gentlemen, we remind you to switch off your mobile phones and that taking photographs, shooting videos and recording the concert is strictly forbidden.
Radio Rete. Venimos de La Paz, de los Andes, de nuestra tierra, y quisiéramos hacer el homenaje profundo de nuestros corazones a aquello que significa la conciencia de los pueblos y la memoria, 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 y la memoria.
Nice and easy, decent people, want you to know you are in tune to the sounds of the greatest. From Broadway, you're rocking with my DJ, 108 Sound. Time to break out.
Una perfecta excusa para sentirnos alegres y saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario.
Quizás pase que vengo del chino, busco un remedio y un lugar que me marque el camino. Pido la rueda del destino. Para estar, cantar, reír y llorar, subiendo ya la cuesta y el sueño alcanzar. Excusa perfecta, rima correcta, de Barcelona con la izquierda.
The fear, El Sacerca Rose, we run here. Throw them a stream and people a cheer. I jump, you jump, we don't fear. Double O three mix hot this year. Ride dancing and atmosphere. The band around us.
Excusa perfecta, rima correcta. Desde Barcelona, conexión directa. Excusa perfecta, rima correcta. Desde Barcelona.
298 erano i migranti sul barcone da pochi giorni giunto sulle coste italiane. Avvistati venerdì scorso, rifiutati da Malta, uno di loro non ce l'ha fatta. 298, tra cui 46 donne, 4 in gravidanza, e 29 bambini. Una piccola parte di quei 4,5 milioni che già vivono in Italia. Una piccola parte di quei 40.000 circa che cercano di arrivare per mare, ogni anno. E sono solo il circa 10% del totale. O almeno così ci racconta il rapporto del Ministero degli Interni del 2008.
It's a Ramblers.
Do you net?
One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Se ne sta lì, stremato, in silenzio. La luce tremolante di una candela illumina appena la stanza del falegname nel centro di accoglienza per lavoratori immigrati. Questo caucasico di etnia svizzera parla un dialetto tedesco e sostiene di essere fuggito dalla violenza e dalla fame nell'era del jet e del web. Tuttavia conserva intatta l'aura che affascina le nostre infermiere e i nostri operatori umanitari. Chiamiamolo Yokuba, primo per salvaguardare la sua identità, secondo perché è un patronimico che non sta né in cielo né in terra. È nato in una favela insalubre alla periferia di Zurigo, dove la mortalità infantile e il tasso di diffusione dell'AIDS restano tra i più elevati secondo gli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Snowy night, Kings Basin. A raisin in the sun was amazing. The joint on the dresser, a gauge went on. Jumped up, fish tank, it fell. Then they stuck. They shot a cousin, LaVon, Neo the Buck. Willie was awful, pulled out the ratchet, let off two. Grits fell on his leg. Kiana ripped him cold, Bowie, Valen. A Allen nigga with the talent of six killers who just came home from straight wildin'. Robbing everything in Macy's, Lacy, short haircut with long arms. Fuck niggas got four babies. Yvette jabbed her, slapped the wig off, ran in the crib. She did the dumb shit. My nigga, they clapped the Lester. Smoke Chester.
Buonasera, ascoltatori di Radiofonica. Questo è Polaroid. E come sempre, la mia rubrica Tabacco e Caffè. E questa sera vi trasmettiamo dalla cucina di una studentessa migrante, da Castellaneta con Furore. Ciao Laura, buonasera.
Ciao Giacomino.
Allora, abbiamo fumato la nostra sigaretta, abbiamo bevuto il nostro caffè e poco fa abbiamo ascoltato un brano che ci hai letto divinamente, da un testo che ci vuoi presentare questa sera. E, come sapete, ascoltatori, e come anche Laura sa, qui cerchiamo di portarvi qualcosa di culturale. Certo, è sempre un tentativo, vi parliamo di culture migranti, vi parliamo di intercultura. Perché alla fine noi riteniamo che appunto anche Laura sia un po' una migrante, dal sud al nord, comunque cambiare casa, perché migrare insomma è un po' cambiare luoghi, mettersi in gioco e affrontare un cammino lontani da casa.
First was the snatch, the ratchet said fuck it and fucking grabbed it. I ducked, he bucked twice, this nigga was fucking laughing. I wrestled him to the ground, tussled, scuffled, constantly kicked him. He wouldn't let go the joint, so I fucking bit him. Shots was whizzing, hitting Clorox bottles, customers screaming. Then the faggot ran out of hollows, I had to show him what it's all about. Next day we reading the paper, a man who came to kill gets knocked out.
I don't know why.
Quindi di questi argomenti parla in maniera un po' particolare il libro che ci proponi. Chi è l'autore, il titolo?
Allora, il libro è Stati Uniti d'Africa e l'autore è Abdurrahman Waberi, uno scrittore di Djibouti nato nel 65 che si è trasferito poi in Francia per continuare i suoi studi.
Tra l'altro è stato anche ospite dell'internazionale nell'ultima edizione.
Sì, è stato ospite dell'ultima edizione del festival di cui appunto si parlava di letterature d'Africa.
E questi Stati Uniti d'Africa cosa sono? Cioè qual è il fulcro della storia?
È molto interessante questo libro perché lui presenta un mondo al contrario, in cui la solita prospettiva Oriente-Occidente è meravigliosamente rovesciata. Quindi gli Stati Uniti d'Africa rappresentano la nazione florida e ricca e solidale che attira i migranti dall'Europa e dall'America, che vivono nella miseria, segnati da guerre civili e paura e condizioni comunque di miseria.
Quindi un mondo al contrario, un mondo in cui invece che come te dal sud al nord si va in direzione opposta, si va in direzione opposta. Bene, quindi un romanzo e diciamo c'è un personaggio particolare che ti ha colpito e che perché ci consigli questo libro?
Il centro del romanzo è la storia di Maya, una giovane donna nata in Normandia e adottata poi da un pediatra africano in missione umanitaria. Questa giovane artista va un po' alla ricerca delle origini della sua famiglia etiope e si pone mille interrogativi riguardo a tutti gli aspetti dell'esistenza.
Himself, Sisson.
Master, not so fast. I may not be very holy, because I'm a soldier. I know how to fight, and I train hard. And I am not afraid of wolves. Master! Reverend, a wolf should be beaten first, so that it is badly wounded. Then the other wolves will smell his blood and know what might happen to them. And so never come, again, 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 never come.
Dunque siamo ai saluti, grazie per averci tenuto compagnia in questo quarto d'ora. E vi ricordiamo Abdulraham Awaberi, Stati Uniti d'Africa, Universale Economica Feltrinelli, euro 7,50. Ci hanno tenuto compagnia musicalmente i Modena City Ramblers con Una Perfetta Excusa, una rivisitazione della loro canzone, un remix preso dai live di Londra e Barcellona. Poi c'è un'altra rivisitazione proposta dai Wu-Tang Clan, The Heart Gently Weeps, rivisitato il testo e la musica di My Guitar Gently Weeps dei Beatles. E in conclusione vi salutiamo con un pezzo di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Alla prossima settimana.
I wish I could do all the things.
torniamo in studio e siamo alla fine della puntata. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ringraziamo sia Anna, che è ancora qui in studio con noi, e Gabriele anche.
Grazie, buonasera a tutti.
Alla settimana prossima. Thank you.